Dunque, analizziamo. Abbiamo appunto parlato più in generale, abbastanza in generale, di che cosa sono i meccanismi sociali. Brevissimo riepilogo, noi possiamo pensare ai meccanismi sociali in analogia con i meccanismi causali che spiegano i macrofenomeni in base a microfenomeni. I microfenomeni sono ciò che generano attraverso rapporti causali il macrofenomeno. Ora, la cosiddetta sociologia analitica, cioè diciamo, quel tipo di sociologia che applica la teoria dei meccanismi allo studio della società, è stata sostanzialmente fondata intorno agli anni 50 negli Stati Uniti da un gruppo appunto di docenti e ricercatori che si era riunito attorno alla Columbia University. E per questo è definita almeno inizialmente come la Columbia School. Ora, uno dei maggiori esponenti della Columbia School è Robert Merton, potremmo dire uno dei padri fondatori, che utilizza spesso la nozione di meccanismo definendola nel modo seguente. I processi sociali, i meccanismi sono dei processi sociali che hanno conseguenze specifiche per parti definite della struttura sociale. Ora, si noti che in questa definizione, che pare molto astratta, però ci sono una serie di elementi che noi abbiamo già visto nella prima parte della lezione. Innanzitutto è presente l'idea di un processo causale generativo. Infatti, i processi sociali hanno conseguenze specifiche, abbiamo visto, per parti definite della struttura sociale, quindi sono le conseguenze specifiche che indicano l'elemento della causalità. Vi è poi un riferimento appunto alle conseguenze specifiche e che quindi individua diciamo uno degli scopi di questa teoria sociologica, cioè l'idea di spiegare non la società in genere, ma comportamenti definiti, per esempio comportamenti caratterizzanti alcune classi sociali. E inoltre la spiegazione riguarda un fenomeno che è sovraindividuale, appunto macro. Infine, è chiara l'enfasi, secondo appunto, diciamo appunto l'autore, sulla portata limitata delle spiegazioni tramite meccanismi. Come abbiamo già detto, essendo i meccanismi sociali interessati, la teoria dei meccanismi sociali interessata a individuare i comportamenti di parti specifiche della società, diciamo, non ha intenzione, non presume di poter appunto spiegare i comportamenti della società in generale. Questo, sebbene sia una limitazione da un punto di vista esplicativo, è anche una forza della spiegazione, perché è una spiegazione meno ampia, ma al tempo stesso più forte. Ora, Merton in realtà specifica che cosa egli intenda con appunto, processi sociali che hanno conseguenze specifiche su parte della popolazione, su parte della società, nel seguente modo. Egli parla di teorie del medio raggio. Le teorie del medio raggio consistono, secondo Merton, in una serie limitata di assunti da cui possono essere derivate logicamente e inoltre confermate empiricamente delle ipotesi specifiche. L'obiettivo delle appunto, cosiddette teorie del medio raggio è di consolidare e federare ipotesi diverse e regolarità empiriche in un apparato più vasto, applicabile anche ad altri fenomeni. In queste intenzioni, diciamo, quindi l'idea sostanzialmente di Merton è quella di fornire delle ipotesi specifiche su alcuni comportamenti sociali, per esempio comportamenti sociali di una certa classe di soggetti, di individui, poterle derivare logicamente dall'ipotesi, ma al tempo stesso, ovviamente, quindi formulando l'ipotesi, impiegare un tipo di ragionamento appunto logico, ma al tempo stesso dare anche rilievo alla conferma sperimentale. Questo però per parti del comportamento sociale e non per tutta la società. In questo senso Merton si oppone a quel tipo di spiegazione, a due, diciamo, tendenze opposte, alle cosiddette grandi teorie, tipo appunto il funzionalismo alla Talcott-Parsons, da un lato, oppure anche alla cosiddetta microsociologia, che invece non formula alcune ipotesi neanche di medio raggio, ma si limita, diciamo, a descrivere e narrare i microfenomeni. E questo è il caso, per esempio, della etnometodologia che vedremo in una delle prossime lezioni. Ora, la nozione di medio raggio ha due caratteristiche che abbiamo già anticipato. Si applica a un numero limitato di oggetti o di fenomeni, che sono eventualmente collocati in situazioni, contesti definiti. Per esempio, uno degli esempi che viene appunto fatto dall'autore diciamo, della dispensa che voi leggerete è la Francia pre-rivoluzionaria oppure anche l'Italia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Sono questi quindi contesti abbastanza definiti. E in secondo luogo il livello di generalità dei predicati della teoria, per dire, una teoria sulle emozioni umane è più generale di una teoria sull'invidia, sulla frustrazione. In questo senso è una teoria di medio raggio rispetto appunto a una teoria che si occupa soltanto dei meccanismi dell'invidia e dell'emulazione. Ora, un esempio, se volete, è un celebre esempio appunto diciamo, di Merton all'interno di uno dei suoi testi, è il cosiddetto American Soldier, cioè il soldato appunto americano. Secondo appunto Merton, l'uomo coniugato mette più spesso in dubbio la legittimità della sua chiamata alle armi perché valuta la situazione entro lo schema di riferimento risultante dal confronto della sua condizione con quella di altri uomini coniugati tuttora nella vita civile, che sono quindi riusciti ad evitare la chiamata o con scapoli la cui chiamata non comporta sacrifici confrontabili ai suoi. Allora, qual è l'esempio? In realtà che cosa indica? Beh, innanzitutto noi ci stiamo occupando di un settore definito, diciamo di una particolare appunto, diciamo, classe di individui, che sono appunto coloro che sono coniugati e vengono chiamate alle armi. Questo tipo di analisi viene appunto fatta da Merton negli anni 50 e sviluppata negli anni 60 e ovviamente si riferisce, diciamo, a una serie di studi effettuati diciamo, appunto sull'esercito americano e soprattutto diciamo, in un periodo in cui vi era ancora la coscrizione obbligatoria. Dunque è l'ipotesi è che appunto l'uomo coniugato e l'uomo che in realtà diciamo, metterà più spesso in dubbio la legittimità della sua chiamata alle armi in due sensi, sia in senso diciamo, rispetto ad altri uomini coniugati che quindi egli riconosce come parte della sua, diciamo, del suo contesto sociale, del suo quindi schema di riferimento che non sono stati chiamati, e d'altra parte anche rispetto a coloro scapoli che anche se verranno chiamati, hanno sostanzialmente meno da perdere in quanto appunto non hanno una famiglia. Esempi diciamo, di teorie di medio raggio sono anche esempi come i seguenti, per esempio il senso di privazione che si appunto, diciamo, prova di fronte a un'alluvione, a un disastro appunto naturale, è diciamo, legato in modo lineare dall'ampiezza definita, sostiene Merton, della perdita subita e anche dal confronto tra la perdita soggettiva e quella di altre persone giudicate confrontabili. Quindi ci sono due elementi, un elemento diciamo orizzontale, lineare, e un elemento appunto soggettivo. Altri esempi sono quelli che il fastidio che si prova a stare in coda nel traffico, che ovviamente è minore se tutti sono bloccati e invece aumenta se nelle corsie contigue il traffico è più scorrevole. Ora, tutte queste regolarità empiriche vengono interpretate da Merton come appunto diciamo, attraverso il concetto di gruppo di riferimento e privazione relativa. Abbiamo visto appunto che nel caso dell'alluvione, così come anche nel caso del soldato americano, egli si confronta con un gruppo di riferimento, uomini sposati ma non chiamati alle armi, oppure con diciamo, e anche con coloro appunto che e d'altra parte anche con coloro che sono scapoli ma vengono chiamate le armi e che quindi provano un senso di, come dire, subiscono un senso di privazione minore del suo. Quindi egli sostanzialmente individua due elementi che spiegano questi casi appena citati, che sono appunto la teoria dei gruppi di riferimento e di privazione relativa. Queste ovviamente, secondo Merton, sono alcune relazioni empiriche che diciamo, possono essere derivate dall'osservazione ma anche dall'interpretazione appunto di alcuni fenomeni e atteggiamenti e che ovviamente fanno sì che la teoria sia in grado di rendere conto diciamo, non soltanto della condizione soggettiva ma anche della condizione soggettiva di un soggetto analizzato all'interno di un contesto più ampio, sebbene non del contesto diciamo, sociale in generale.